le Bibbie parlano di un nuovo racconto della vocazione e della missione di Mosè in base a un'altra tradizione. È un po' quello che ci succede anche quando leggiamo gli stessi fatti in un Vangelo o nell'altro. Una ripetizione dei temi non è mai una semplice ripetizione, perché ci sono sempre elementi nuovi che arricchiscono, approfondiscono il messaggio della parola del Signore. Quindi oggi siamo riportati ancora ai temi originari della storia della salvezza: il nome del Signore, la chiamata di Mosè, l'intenzione di Dio di salvezza per il suo popolo. E in tutti questi ci sentiamo anche noi coinvolti, perché tutti noi ancora abbiamo bisogno di rinnovare la necessità di essere salvati da tutti i nostri mali. Quindi in questo momento questo vogliamo presentare al Signore, tutte le nostre fatiche, debolezze, errori, a nome di tutta l'umanità.
Aggiungo una piccola parola sul testo di Luca, che mi ha commosso, diciamo così. Cioè, se da una parte l'attenzione continua a essere molto concentrata sul Signore Gesù e quindi poi sul popolo ebraico, poi generazione è nato anche lui, però mi ha sollevato, insomma, sorpreso e rallegrato il fatto che si tratti di un censimento di tutto il mondo, di tutta la terra. Adesso tutto il mondo non sarebbe giustificato, però credo, per le possibilità del tempo, anche per come sono fatti i romani, l'ispirazione a che tutti siano dentro a una stessa realtà è sicuramente molto spinta, se non altro per motivi di potere. Però quello che è meraviglioso è che tutto questo coinvolga intanto questo piccolo popolo degli ebrei, e quindi certamente susciti nel nostro spirito tra di loro la presenza stessa del Figlio di Dio. Quindi mi sembra bello, ecco, non è che abbia delle cose interessanti da dire, ma volevo dirvi che mi ha commosso, ecco, il fatto che tutta l'umanità è convocata, anche rispetto a questi terribili episodi bestiali della guerra e dell'ammazzarsi, che sembra proprio un gioco pazzo e infantile insieme, insomma, no? Che stupisce, è vero? E questa invece suprema scienza e sapienza antica, che a noi arriva da questa parola antica e nuova, per ricordarci che siamo una realtà sola. Per cui sono ritornato un po' anche a riascoltare la creazione dell'uomo e della donna, e quindi il principio di tutto questo. Certamente quello che ci accomuna è molto molto di più di quello che ci divide e ci allontana l'uno dall'altro. E mi pare che il cammino che stiamo facendo nella scrittura di queste settimane è una meravigliosa conferma di tutto questo, ed è un appello per il presente, dove invece siamo testimoni di come basti poco per elevare dei muri e anche per gettare dei sassi, e quindi quanto sia urgente. Allora mi pare bellissimo, scusate la lunghezza inutile, il rapporto che anche questa sera vivo con molta contentezza tra il popolo della prima alleanza che si presenta nelle scritture e noi, il piccolo popolo di San Bartini, è vero, però che meravigliosa responsabilità abbiamo, è vero, come è importante che ai nostri figli e a tutti quelli che seguiranno a noi, noi possiamo comunicare il senso di questa comunione profonda e misteriosa anche, ma sempre più profonda e sempre più in realtà conduci a quel figlio di Dio che veramente è diventato il pane del cielo per tutta l'umanità. E quindi sento anche la liturgia di questa sera come una ulteriore occasione per rendere grazie a Dio e per chiedere anche che sia illuminata la nostra coscienza, spesso così tremendamente fragile, a chiudersi e ad autoescludersi. Chiediamo al Signore la grazia di essere sempre più partecipi di un'unica cittadinanza e addirittura di un'unica famiglia.
Ho avuto l'impressione che il piccolo popolo di Israele, come ce lo descrive l'Esodo, sia in un momento particolare, che a un certo punto mi è venuto come un'immagine di qualcosa che è talmente andato in crisi che finisce e che poi rinizia per un impulso che Dio dà, ma il momento sembra abbastanza tragico perché nessuno più crede. No. I verbi della fede sono usati per dire che, Mosè è scoraggiato, il popolo non crede, tra l'altro non crede perché è stremato, preso dal lavoro, quindi l'obiettivo del faraone è riuscito. E fa pensare anche a quanto una situazione così stremata dalla fatica, dal lavoro, non permetta neanche di sollevare la testa e di Dio e neanche di credere. Forse sono situazioni molto, molto presenti, non dico tra di noi, non dico nel nostro mondo, ma insomma nel mondo in cui ci sono forme così di schiavismo di fatto del lavoro. E comunque la cosa, diciamo, forse più colpisce ai versetti 6, 7, 8, quando lui dice: io ho rivelato il mio nome, ma non era tutto quello che dovevo dire del mio nome. Quindi aggiunge una rivelazione, questo qui sarebbe un segno di inizio, un nuovo inizio, perché si presenta agli uomini, a questi uomini che ha scelto, con un nome completo, che è un nome in cui al nome un messaggio di potenza, nel senso che a quel punto il nome sono tutte quelle cose che lui dice di fare per liberare il suo popolo, quindi diventa un nome di salvatore, perché in situazioni concrete in cui l'uomo si trova, il suo popolo si trova, qui siamo appunto in situazione così molto, molto strizzata, diciamo, lui viene in tutte quelle cose per salvarlo, quindi il suo nome diventerà quello che appunto, tra l'altro appunto lui premette quando dice di questo agli israeliti: io sono il Signore, e poi conclude anche alla fine di questo discorso, al versetto 8, io sono il Signore, questo è il nome che gli appartiene, però ha questi contenuti: io sono il Signore, quindi libero il mio popolo. Vi sottrarrò ai gravami degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, vi libererò con braccio teso, con grandi castighi, vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà i gravami degli egiziani. Insomma, questo è Dio, a questo punto, per il popolo di Israele, il quale, bellissimo, quando Mosè andrà a raccontare tutte queste cose, gli risponde: noi non crediamo.
Anch'io ho guardato questi stessi versetti che ha sottolineato Nicola, e li ho messi insomma in relazione alla figura di Gesù, perché sia al versetto 6 che al versetto 7, quando dice di sottrarrò dai lavori forzati, mi sembra che sia proprio il verbo del tirare fuori, e quindi è quello che viene usato nel Vangelo di Giovanni per parlare del pastore. Questo buon pastore chiama le sue pecore e le conduce fuori. Chiama le sue pecore, qui alla fine del versetto 7, cioè dice: saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, quindi c'è questo possesso, quindi c'è il Signore, c'è il suo popolo, le sue pecore. E poi questi lavori forzati, soprattutto alla seconda parte del versetto 7, mi sembra che sia un termine che voglia dire proprio un'oppressione, una tirannia. Ho trovato questo termine nel libro degli Atti, quando si fa una sintesi di Gesù. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo e da questa oppressione, perché Dio era con lui. E poi mi sembra che facciamo la stessa cosa anche tutte le sere nel Magnificat, insomma questo rovesciamento della potenza dei potenti e l'innalzamento degli umili.
Anche per me è stato impressionante vedere la condizione del popolo, proprio mi ha fatto paura, mi ha fatto capire come si può essere annullati. Se Nicola dice dal lavoro, credo anch'io, però qui dice dalla schiavitù, e quindi forse è un'oppressione che arriva a corrompere, proprio a spegnere proprio il senso della vita. Una volta si diceva un'alienazione, non c'è più niente che possa scuoterlo. E sì che il progetto che gli viene presentato tramite Mosè è una storia nuova, è una promessa, una speranza straordinaria, però niente, non c'è nessuna reazione, una chiusura totale. E mi ha fatto impressione davvero, perché non lo sento poi così estraneo anche alla vita di oggi, ai rischi che ognuno di noi può individualmente ma anche collegialmente, insomma, può incorrere, perché ecco, per fortuna c'è questa straordinaria potenza del Signore che rimette tutto in movimento, quasi che ne abbia proprio bisogno anche lui, insomma, ecco, però questi sono completamente annientati da questa vicenda che hanno subito.
Ma io sono stata contenta di questa specie di genealogia un po' così disordinata e messa lì, che sembra, nel primo momento ho detto: ma perché tira fuori tutti questi nomi, questo elenco adesso, a metà della vicenda, cioè all'inizio della vicenda, ma insomma così. E e invece mi è piaciuto molto, pensandoci, perché questa sottolineatura di dire sono questi quel Mosè, quella roba, questa potenza di Dio di cui si parlava anche adesso, appunto si manifesta attraverso questi due, che non sono un'apparizione, una leggenda degli eroi, dei semidei, non so, ma sono di queste famiglie qua, dipendenti da queste persone qua, parenti di queste altre qua. Proprio mi è piaciuto molto questa immersione nella realtà, quindi in qualche modo anche collegata al Vangelo, no? E le vicende di Gesù che sono collegate a questo, ai romani invasori, a oppressori, insomma. E però in questa storia così, anche così crudele spesso, c'è questa manifestazione di Dio attraverso uomini reali.
E c'è una cosa che mi colpisce, che prima gli ebrei avevano la paglia per fare i mattoni, adesso non l'hanno più, e per questo proprio il peso della loro schiavitù è aumentato tanto che appunto non riescono più neanche a pensare, a credere, eccetera. Ma perché il faraone non dà più la paglia? È perché Dio ha detto a Mosè: vai là e di questo. A questo punto il faraone ha detto: ma voi siete dei fannulloni, io non vi do più la paglia. Ma quindi allora sembra che la salvezza, che è quella che si porta al Signore, passi attraverso una diminuzione, una chiusura nella sofferenza nostra, insomma. Non poteva Dio salvare il popolo chiuso lì? No, invece. Il popolo deve passare per questa durezza, questa. Devono andare in giro a cercare la pace che prima gli veniva data. E il faraone si è incagliato perché Mosè è andato lì, gli ha detto. Cioè, ecco, quindi questo mi colpisce il rapporto alla presenza ovviamente del male e della sofferenza nel mondo. Questo si arriva poi lì, perché appunto sembra che, ecco, dal profondo dorme grido Signore, dice il Salmo, quindi sembra che noi proprio abbiamo bisogno di andare nel profondo, e qui si rimane il Signore, per poi arrivare a invocarlo, a supplicarlo e a uscire.
Al capitolo secondo ci eravamo soffermati sul fatto che Dio si dà pensiero, che poi saltava fuori, forse non era la tradizione migliore, in ogni caso conosce la fatica del popolo. E io mi è ritornato in mente perché questo darsi pensiero lo ritrovavo in questi versetti. Cioè, tutto va male, ma l'amore del Signore per il suo popolo va avanti lo stesso. Risalta fuori che Mosè non parla bene, ma il Signore va avanti lo stesso. E perché vuole bene a questo popolo. E anche questa cosa che non ascolta non è importante, anzi è compreso dal Signore, perché non hanno neanche il fiato per respirare dalla grande schiavitù. Tornate in mente velocemente quando nel Vangelo di Matteo si parla della moltiplicazione dei pani, e dice che Gesù non li rimanda a casa perché ha paura che svengano. Sono tre giorni che gli vanno dietro, e quindi previene il problema. Ecco, qui invece loro stanno male davvero.
Ecco, mi sembra che possiamo concludere che siamo ancora nei preliminari, non è successo ancora niente, scherzamente sono ancora tutte delle dichiarazioni, Signore che parla Mosè e Aronne che parlano agli israeliti, che poi parlano al faraone, poi c'è questa nuova genealogia, sono tutte parole che preparano gli eventi, e qual è il, quindi l'atteggiamento che viene richiesto è quello di ascoltare e di credere. Credere che questo è davvero il Signore, che queste sono le persone concrete di cui Lui si servirà e che il Signore ha parlato, ha fatto delle promesse. E quindi ricevere tutto questo e metterlo dentro nel cuore, nella mente, e farlo diventare patrimonio della nostra fede. Credo che questi testi servano soprattutto a questo, addestrare i nostri cuori ad accogliere il messaggio e poi nella nostra vita concreta continuamente a fare affidamento su queste parole, su queste promesse, perché la situazione in cui sono loro, cioè di essere così, una situazione così difficile che non riescono a credere, e poi è anche la situazione di tutti noi, continuamente quello che succede giorno dopo giorno, ora dopo ora, ci porta a perdere la fiducia nelle promesse del Signore, nel fatto che ci sia un Signore che sia davvero buono, che abbia Lui in mano la situazione. Tutto questo, man mano che il tempo avanza e le prove si susseguono, mette in difficoltà anche noi. Quindi ancora una volta mi sembra un messaggio attualissimo per la nostra vita.